occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can play. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around.
Le 8 e 6 minuti, diciamo che sono arrivati in studio un po' col fiato corto, protendendomi come il velocista quando fa il colpo di reni sul filo di lana, ma alla fine in qualche modo ce l'ho fatta. Buongiorno, buongiorno ascoltatori. È mercoledì 15 gennaio, questo è il Demone del Tardi. E di che cosa scrivono oggi i giornali? Beh, di che cosa scrivono oggi i giornali già lo sapete, perché ve l'ha raccontato poco fa Alessandro Braga a tenere banco. E ancora il Vaticano di Dan Brown con il duello tra i due papi, e la novità di oggi è che forse Ratzinger non c'entra niente, o meglio è lui a dire oh io non c'entro niente, è stato il cardinale che ha scritto tutto e io adesso sapete cosa faccio? Ritiro la firma dal libro. La linea di difesa di Ratzinger, che per certi aspetti è un po' simile alla linea di difesa di Salvini sul caso Gregoretti. Oggi pomeriggio magari Ratzinger dirà che è stato Conte insieme a lui a scrivere quelle pagine sul celibato dei preti, insomma ci potrebbero essere anche nuove svolte, oppure tutto finirà bene e faranno pace, come hanno fatto pace i fratelli Muccino, evviva, che oggi troviamo ugualmente sulle prime pagine. Dopo tanto litigare, alla fine si sono pacificati. È un periodo di grande pace tra fratelli, anche i Gallagher forse ritornano insieme e riformano gli Oasis. Gli unici fratelli che continuano ancora a litigare invece sono William e Harry, e oggi ci sono ancora spigolature su tutta quanta la vita vicende, una vicenda, ricordiamolo, molto triste e malinconica, visto che i duchi del Sussex dovranno mettersi a lavorare, tanto che ne scrive oggi anche Alessandro Robecchi sulle pagine del Fatto, annunciando che della triste vicenda professionale di Meghan e Harry si occuperà Ken Loach nel prossimo film. Ma intanto, tornando ai due papi, l'allarme lanciato da Libero in prima pagina: trattano Ratzinger come un rimbambito, mentre invece La Verità denuncia il complotto, vogliono imbavagliare Ratzinger. Se i fratelli fanno pace, le nazioni invece continuano a fare guerra. Si scrive molto della Libia oggi sui quotidiani, e l'unico giornale che mette in prima pagina un'immagine iconica del viaggio di Haftar a Mosca è Il Manifesto. C'è questa foto di Haftar con un incredibile colbacco, che non è il classico colbacco, ma quello con i paraorecchi di pelo, dei giganteschi paraorecchi di pelo, che è uno di quei cappelli che stanno giusto un'attacca sopra quelli con la coda che mettevano ai bambini degli anni 60. Bisognerebbe indagare di più sul fatto che ogni volta che un politico va in Russia mette il colbacco con i paraorecchi. L'ha fatto Haftar, l'aveva fatto Berlusconi, l'aveva fatto Salvini, insomma l'hanno fatto un po' tutti, un po' come se si andasse in visita ufficiale a Capri e ci si dovesse presentare necessariamente con gli zoccoli capresi. Ma per fortuna, a proposito di Libia, c'è una bella notizia che rimette al centro la diplomazia italiana, e sulla prima pagina della Verità torna in campo Berlusconi: abbiamo regalato la Libia ai turchi, ora ci penso io a parlare con Putin. Perfetto, ci siamo, la situazione è risolta. Di politica si scrive anche a proposito dei turbamenti all'interno del Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle cambia i vertici di Rousseau, e attenzione perché rientra in gioco al vertice Di Battista. Per Di Battista c'è un nuovo ruolo, è stato nominato, pensate un po', responsabile degli eventi digitali, che è un po' l'equivalente del capo animatore nei Villaggi Valtour. Che cosa significhi responsabile degli eventi digitali non è dato sapere, ruolo che peraltro deve in cui deve convivere insieme alla Taverna e a un altro tizio ugualmente nominato tale. Ma la novità politica è che Di Battista dice: sto dalla parte di Di Maio. Attenzione, perché ieri stava dalla parte di Paragone, che era appena uscito dal Movimento 5 Stelle in polemica con Di Maio, e oggi invece Di Battista torna a stare con Di Maio. Ma non è di questo che vogliamo parlare questa mattina in apertura qui al Demone del Tardi, bensì della nuova legge elettorale, perché attenzione, una delle grandi priorità del paese in questo momento è sapere come si andrà prossimamente al voto, e le forze politiche ci stanno lavorando. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. E allora, forse non siete esattamente dei cultori della materia, e come non capirvi, ma lo scorso 9 gennaio il presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, il pentastellato Giuseppe Brescia, ha presentato una proposta di legge elettorale che è stata ribattezzata Germanicum e che prevede alcune cose che dopo vedremo. Il Germanicum è la legge elettorale proposta dalle attuali forze della maggioranza. Ma attenzione, perché non tutti sono d'accordo sul Germanicum, e questa mattina in esclusiva al Demone del Tardi siamo in grado di presentarvi tutte le altre proposte alternative per una nuova legge elettorale. E allora, visto che il Germanicum non a tutti piace, vediamo per l'appunto quali sono le altre proposte sul piatto. Borghezio, per esempio, ha proposto, in opposizione al Germanicum, il Vikingicum, una legge elettorale di antica tradizione vichinga che non solo seleziona chi andrà in Parlamento, ma anche nel Valhalla. Il meccanismo che sta alla base del Vikingicum è molto semplice e premia le forze politiche che nei 60 giorni antecedenti alla chiusura delle urne saranno in grado di compiere le maggiori razzie nei porti del Baltico. I singoli bottini verranno poi pesati in piazza e determineranno la distribuzione dei seggi secondo un classico criterio di proporzionalità. Il Vikingicum piace soprattutto ai leghisti della prima ora, mentre i sovranisti di ultima generazione puntano soprattutto sul Madonnicum, sostenuto da una corrente di pensiero che va da Paolo Brosio a Benedetto XVI, passando per i terrapiattisti lefevriani e i templari di Copacabana. Il Madonnicum, coerentemente con le radici cristiane del paese, prevede che il vincitore delle elezioni sia indicato direttamente dalla Madonna per voce del suo ventriloquo di riferimento, cioè Salvini. In risposta a chi paventa possibili brogli e favoritismi, l'alternativa proposta è quella di un Madonnicum ben temperato, in cui il candidato premier vincitore appaia a tre pastorelli precedentemente selezionati attraverso Italia's Got Pastorizia, talent visionario in onda su una televisione locale di Turbigo e condotto da un cugino prete di Calderoli. Salvini invece punterebbe tutto sul Fish and Crocicum, modello mutuato dalle gare di mangiatori di hamburger molto popolari nelle fiere del Texas e dell'Arizona. Nella sostanza, vince il candidato premier che all'interno del periodo della campagna elettorale riesca a divorare la maggior quantità di junk food senza morire di colesterolo. Sul tema della legge elettorale si smarca invece Fratelli d'Italia, che ha proposto l'Etiopicum. L'Etiopicum è un ambizioso sistema elettorale perfezionato dai militari italiani durante la guerra di Etiopia e che prevede la rimozione del negus a fucilate e la sua sostituzione con un emissario del duce. L'assenza però di un negus nell'attuale architettura istituzionale del paese ha però impedito ai costituzionalisti di Fratelli d'Italia di portare a termine il progetto di riforma, un progetto che a malincuore hanno dovuto abbandonare, sostituendolo con la più praticabile proposta di allestire i seggi elettorali nelle birrerie di Monaco e di assegnare un premio di maggioranza alla coalizione che metterà nel programma elettorale la riconquista della Cirenaica. La legge elettorale su cui puntano invece i 5 Stelle è l'Emoticum, voto digitale, tutto su Facebook senza schede elettorali cartacee, così da salvare l'Amazzonia. Al posto della classica X sulla scheda elettorale, gli elettori dovranno selezionare un emoticon da piazzare accanto al simbolo del partito preferito. Faccina sorridente, mi piace e ti voto. Faccina triste, non mi piace e non ti voto. Faccina arrabbiata, sei la casta e devi andare a casa. Il risultato sarà poi comunque sottoposto agli iscritti della piattaforma Rousseau in forma di referendum confermativo, insieme a un quesito in cui si chiede agli italiani di approvare l'esilio dei Benetton sull'isola di Montecristo. All'ala più oltranzista dei 5 Stelle piace però anche il Panguricum, una variante studiata da Di Battista del sistema elettorale adottato con successo dalla tribù indigena dei Panguri, stanziata nel profondo delle foreste del Borneo. Come i Panguri selezionassero i loro capitribù è ancora non è dato sapere, ma verrà spiegato per filo e per segno nel nuovo libro di Di Battista stesso, la cui uscita è annunciata per febbraio. Ma veniamo al Partito Democratico, che sulla scelta della legge elettorale segna purtroppo ancora un impasse. Al momento la proposta che è stata messa sul piatto è quella del Acazzicum. L'Acazzicum è l'esito del posizionamento diversificato delle tante anime del PD anche sul tema della legge elettorale, con proposte che vanno dalla dittatura del proletariato al verticalismo aziendale in modello Gazprom. Al fine di superare l'impasse e tenere unito il partito, si è dunque puntato su un sistema elettorale a caso. vaso, da cui appunto acazicum, determinato di volta in volta da primarie che consentiranno di cambiare in corsa il segretario e di riaprire il dibattito da capo, così da non scontentare proprio nessuno. Insomma, una proposta finalmente di sinistra. Chi invece ha le idee molto più chiare è Matteo Renzi. Non capacitandosi di come quei coglioni degli italiani non gli abbiano ancora dato la maggioranza assoluta dei consensi, Renzi propone il me stessum, sistema elettorale maggioritario che spazza via sigle, sigletti, simboli, partiti, partitini e che semplifica finalmente il quadro politico, chiedendo agli elettori chiamati alle urne: volete Matteo Renzi presidente del Consiglio? In caso di maggioranza dei sì, un minuto dopo la chiusura delle urne si saprà subito chi governerà il paese. In caso di prevalenza dei no, si ripete il voto la settimana successiva fino a quando non sarà determinato il vincitore. Queste dunque le proposte messe attualmente sul piatto dalle forze politiche in alternativa al Germanicum, ma ovviamente non sono le sole. C'è per esempio Berlusconi che propone di mettere all'asta i singoli collegi elettorali e farli acquistare da facoltosi imprenditori, ma purtroppo la proposta è stata bloccata a causa di alcuni sorprendenti rilievi di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale. Insomma, c'è dibattito sul tema della legge elettorale e magari ci torniamo sopra tra poco, magari sì, magari no, perché si sono fatte le 8 e 18 minuti e delle cose da raccontare ancora ce l'abbiamo.
We're up all night to get lucky.
non so voi, ma se dovessi sceglierlo io adesso, un sistema elettorale, punterei tutto, ma tutto, sul Daft Punkicum, un sistema elettorale in cui vince la coalizione che balla meglio, praticamente come in Saranno Famosi. Un voto surreale, ma tanto le cose sono già sostanzialmente surreali, per cui almeno proviamo a divertirci. Il rischio è che la formula possa essere invece più simile nella traduzione a Ballando con le Stelle, e sta a vedere che alla fine vince Emanuele Filiberto e governa lui. A proposito dei Savoia, oggi il Corriere se ne occupa, pagina 19, la svolta dei Savoia dopo 1000 anni, anche le donne a capo del casato, la decisione di Vittorio Emanuele, e a marzo ci sarà la prima uscita pubblica di Vittoria, erede designata, una notizia che farà felici gli amanti delle saghe, delle teste coronate, che sono ancora affamate di novità dopo la vicenda di William e Harry. Ma intanto torniamo per un attimo alla questione del Germanicum e della legge elettorale. Allora, abbiamo visto le altre proposte nel dettaglio, e bene dire che il Germanicum è una legge elettorale che prevederebbe che deputati e senatori vengano eletti attraverso un sistema proporzionale. Sarebbero quindi aboliti i collegi uninominali del Rosatellum, mentre verrebbero introdotti uno sbarramento al 5% e un diritto di tribuna per quelle forze politiche che non riuscissero a raggiungere tale soglia. E c'è già chi ha fatto i calcoli, stanti i consensi dell'esistente, di come sarebbero Camera e Senato in caso di applicazione del Germanicum. Lo ha fatto YouTrend. Alla Camera la Lega avrebbe 143 seggi e insieme a Forza Italia con 30, a Fratelli d'Italia con 49, porterebbe il centrodestra a raggiungere agevolmente la maggioranza. Il Partito Democratico eleggerebbe invece 86 deputati, il Movimento 5 Stelle 76, mentre sarebbero 5 i deputati di Italia Viva, il che mi fa supporre che Renzi non sposerà esattamente il progetto del Germani, con quello che sorprende è che ci sarebbero comunque 2 eletti della Südtiroler Volkspartei, che qualunque sia il sistema elettorale incredibilmente riesce a piazzare comunque sempre e comunque i suoi deputati. Al Senato invece la Lega avrebbe 72 seggi, Forza Italia 16, Fratelli d'Italia 24, e quindi il centrodestra avrebbe la maggioranza. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico eleggerebbero invece rispettivamente 37 e 43 deputati, Italia Viva un solo senatore, mentre la Südtiroler bagnerebbe il naso a Renzi con 2 senatori invece che 1. Quello che va fatto notare è che i calcoli che YouTrend ha fatto prevedono già anche il taglio previsto del numero dei parlamentari, e conseguentemente è un conto combinato. In realtà questo Germanicum, come scriveva sul Sole 24 Ore il professor Dalimonte, di Germanicum avrebbe poco. Lui lo chiama per esempio Brescianellum, per distinguerlo decisamente da un sistema tedesco che ha caratteristiche differenti, e dice sostanzialmente 3 cose il professor Dalimonte: da una parte che questo sistema segnerebbe la fine del bipolarismo, peraltro un bipolarismo totalmente imperfetto così come lo abbiamo conosciuto in Italia in questi anni; l'altra cosa che dice è che questa Germanicum, pensato e condiviso da PD e Movimento 5 Stelle, avrebbe sostanzialmente 2 obiettivi. Il vero obiettivo di questa riforma, dice, non è quello di adeguare il sistema elettorale alla nuova composizione delle Camere dopo il taglio dei parlamentari, questo è l'alibi fornito da PD e 5 Stelle. I veri obiettivi della riforma sono 2. Il primo è quello di impedire che alle prossime elezioni il centrodestra possa trasformare una maggioranza relativa di voti in maggioranza assoluta di seggi. Il secondo obiettivo è quello di condizionare Salvini anche nel caso in cui il centrodestra ottenesse la maggioranza assoluta dei seggi. Insomma, rassegnati a perdere, l'obiettivo sarebbe di natura contenitiva. Lasciamo la questione della legge elettorale, anche perché sono già le 8:26, e prima di chiudere invece volevo riprendere un'altra delle notizie che oggi troviamo sui quotidiani. Per esempio, sulla prima pagina del Sole 24 Ore si parla di ambiente e del piano della UE: 7,5 miliardi per aiutare la svolta dell'industria. 7,5 miliardi, scrive correttamente il Sole 24 Ore, mentre altri giornali sparano il piano da 1000 miliardi. In realtà, da 100 miliardi, pardon. In realtà, di questi 100 miliardi, il Sole scrive nell'occhiello cofinanziamento ed effetto leva permette permetterebbero di arrivare a oltre 100 miliardi. In realtà poi appunto non sbagliavo, c'è uno zero in più perché altri quotidiani parlano di 1000 e sul tema precisa o prova a precisare Fanpage Europa Verde, in realtà i 1000 miliardi per il clima sono solo 7,5, che sono quelli che trovavamo poi nel titolo del Sole, presentato oggi a Strasburgo, il meccanismo per una giusta transizione, il primo tassello del piano europeo verde annunciato a dicembre, ma i 100 miliardi dichiarati rischiano di essere solamente una promessa, visto che di fondi nuovi ce ne saranno solo 7,5 miliardi, lontana anche la revisione del sistema di emissioni e la possibilità di raggiungere gli accordi internazionali. Vi volevo leggere anche maggiormente nel dettaglio che cosa scrive Fanpage e perché c'è questa distanza siderale tra i 7,5 reali e i 1000 annunciati ma ancora estremamente aerei, e perché venga considerata profondamente inadeguata, al di là dei numeri che fanno un certo effetto, la risposta della UE al tema dei cambiamenti climatici. Ma visto che ci rimane un minuto, dovrei correre così veloce da arrivare senza fiato e lasciare pure le vostre orecchie senza fiato, e allora ne approfitto per darvi anticipatamente il good morning già per domani. Sono le 8 quasi 29 minuti, il demone del tardi per oggi finisce qua. Buona giornata da Gianmarco Bachi, ci sentiamo domani, ciao.
Good morning, it's great to stay up late. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you.
And you, and you, and you, good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana
in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning to you.
Might be just as iffy if we was in Mississippi.
When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes